Allora, continuiamo le nostre riflessioni. Stasera ci concentreremo con l'aiuto del Signore su questi consigli, su questi saggi consigli dispensati dall'Apostolo Paolo, dall'Apostolo Pietro, scusate, per non essere preda dell'unione urgente. Ne guarderemo, immagino, due, quindi vi invito a riprendere il testo da esaminare. Leggeremo il 5 e il 6. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 5 e 6. Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani, tutti rivestitivi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo. Abbiamo visto le volte scorse, o se precedenti, come la sensibilità di quest'uomo di Dio si manifesta attraverso una santa preoccupazione di esortare, attraverso questi consigli di natura imperativa, i credenti dispersi all'interno della zona dell'impero romano, in particolare maniera all'interno dell'Asia Minore, attraverso questi consigli che ovviamente sono diretti in maniera indiscriminata a tutte le fasce di credenti, indipendentemente dal ruolo, indipendentemente dal ministero, indipendentemente anche dall'età anagrafica spirituale, perché ci troviamo di fronte a cospetto della presa di consapevolezza di un combattimento, un vero e proprio combattimento che, come ci ricorda Paolo, non è contro carne e sangue, ma che ha in maniera particolareggiata identificata la presenza di questo avversario che viene definito appunto il diavolo, associato all'immagine del leone. Quindi Pietro, dall'alto della sua esperienza, avverte bisogno di trasmettere questi insegnamenti e diventano poi anche dei consigli utili per noi credenti del XXI secolo, dove forse, almeno personalmente, maturo la necessità di considerarli nell'ottica anche di una complicata situazione in cui si sta vivendo e nella quale dobbiamo veramente poi renderci conto su cosa siamo seduti. E il primo consiglio imperativo, questo saggio consiglio, ha come tema, mi pare abbastanza evidente, quale? Giovani, ovviamente, ma soprattutto all'interno di che cosa? All'interno di una problematica, quella di tenere conto della necessità di gestire e di tenere conto della problematica dell'orgoglio. Abbiamo letto come sia nella sfera dei giovani, sia nella sfera degli uni verso gli altri, attraverso cui si identifica con questo pronome di reciprocità un rapporto appunto di vicendevole, okay, tra fratelli e tra sorelle, c'è la necessità di prendere atto di una problematica che Pietro vuole evidenziare. Ed è la problematica dell'orgoglio. L'orgoglio non poteva essere forse altrimenti che il primo saggio consiglio, perché Pietro si rende conto della necessità di tenere conto di questa problematica, perché come vedremo l'orgoglio è un terreno fertile sul quale il Satana, il nostro leone ruggente, il nostro avversario, ha sbranato e sbrana prede che si lasciano veramente avviluppare da questo sistema. Perché è fondamentale comprendere questa associazione tra orgoglio e diventare preda del leone ruggente? Perché l'orgoglio, come sappiamo, che è una delle manifestazioni con cui l'uomo dichiara tutta la propria condizione di miseria, innanzitutto davanti a Dio, ma anche all'interno delle sfere relazionali, qual è l'effetto principale che provoca l'orgoglio? L'orgoglio, tra gli effetti collaterali che provoca, è una distorsione, potremmo chiamarla, un'alterazione della sua identità. L'orgoglio possiamo proprio definirlo come una patologia spirituale, radicata ancora, benché siamo salvati per grazia, in una natura fortemente ancora corrotta, attraverso la quale patologia l'uomo inizia, nella misura in cui poi lasci che si alimenti questa problematica, assiste ad un'alterazione della sua identità, dimenticando in effetti la sua natura, che la scrittura ci ricorda essere una natura che viene associata all'immagine, per esempio, dell'erba, no? Che la mattina fiorisce, verdeggia, la sera invece viene divelta, piuttosto come acqua versata a terra, per ricordare che cosa? Che l'essenza umana in sé per sé è qualcosa davvero di vacuo, qualcosa veramente di caduco. Eppure l'orgoglio riesce nell'impresa, possiamo dire, di convincere l'essere umano di alterare la sua identità. E più questa identità viene alterata, e nella stessa misura ecco che c'è una sconnessione, una disconnessione con quello che è la realtà oggettiva. D'altronde, fratelli, se noi sfogliamo le prime pagine della Bibbia, l'offerta che fu proposta da appunto questo avversario nei confronti della prima coppia, Adamo ed Eva, fu un'offerta che ebbe di mira un obiettivo ben preciso. Cioè, nel momento in cui l'uomo e la donna avessero mangiato di quel frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, il progetto di Satana era riuscire a convincere che l'uomo sarebbe diventato come Dio. E questo in realtà conserva una mezza verità importante, perché l'orgoglio, attraverso la seduzione, attraverso l'inganno, entrato e consumatosi questa disubbidienza, in realtà da quel momento in avanti si è instaurato un modello di vita all'interno delle generazioni umane, tutte caratterizzato da un unico denominatore, l'idea alterata di se stesso. Ecco che cosa possiamo identificarlo. E quando c'è un'alterazione della propria identità, dimenticando chi veramente noi siamo, ovviamente che cosa significa questo? Ci sconnettiamo dalla realtà. E pensiamo di poter ricevere e accampare diritti, pretese e tutto quello che riguarda questa alterazione dell'identità che ci porta fuori dal recinto invece nel quale Dio desidera che noi rimaniamo e nel quale noi possiamo conservare il concetto di equilibrio della nostra vita e diventiamo, fratelli, preda proprio del nemico. Qual è la connessione, soprattutto, che l'orgoglio ha rispetto al contesto che abbiamo analizzato in Prima Pietro? Se abbiamo analizzato, se vi ricordate, settimana scorsa, abbiamo toccato una delle chiavi di lettura della prima epistola di Pietro. Qual è la chiave di lettura? È la sofferenza in diversi aspetti. In questi diversi aspetti abbiamo visto delle tipologie di sofferenze molto particolari. Quali sono questi tipi di sofferenze? Ad esempio, quando siamo oggetto di calunnia e quando siamo oggetti di maldicenza, abbiamo visto, no? Uno degli aspetti. E che cosa, qual è il consiglio che Pietro dispensa in questo caso? Che quando noi siamo oggetto di maldicenza e calunnia, mentre la natura umana, alimentando l'orgoglio, vorrebbe mostrare che cosa? Vorrebbe mostrare di ripagare con la stessa moneta, l'apostolo Pietro invece ci indirizza verso un'altra tipologia di percorso. Che cosa ci indirizza? Verso la necessità di maturare un sentimento nel quale noi restiamo focalizzati nel compimento del bene, sapendo che pur se siamo oggetti di maldicenza, di essere spallati dalle persone, vedendo però le nostre buone opere, che cosa succede? Alla lunga è un investimento che a lungo termine, perché nel breve termine sembra che non produca i suoi effetti, ma nel lungo termine li produce gli effetti. Che cosa fa? No, fanno le persone che producono queste sostanze nocive legate alla maldicenza e alla calunnia, vedendo le nostre buone opere, dice Pietro, daranno gloria a Dio nel giorno in cui Dio li visiterà. Ma ovviamente Pietro si preoccupa nei confronti di credenti che soffrono della invece risposta al contrario che può capitare, perché è banale ed è quasi automatico nel momento in cui noi riceviamo e soffriamo ingiustamente, re reagire con delle rappresaglie che manifestano che cosa, fratelli? Non la nostra buona condotta in Cristo, ma il nostro orgoglio che viene sollecitato. Allora Pietro si raccomanda proprio con questo particolare atteggiamento, dicendo: guardate, guardate all'orgoglio, perché l'orgoglio è una delle aree nelle quali voi potreste uscire fuori da quel recinto protettivo di Dio e diventare preda, e quando questo leone ruggente individua delle prede che si sono lasciate fagocitare dall'orgoglio e dalla superbia, fratelli, va a nozze. La storia biblica, ma anche extrabiblica, ci presenta tanti casi di uomini di Dio di cui Dio si è servito potentemente, ma ad un certo punto, pur essendosi fregiati di grandi opere e di grandi ministeri di servizi, ricoprendo ruoli importanti in autorità e facendo anche del bene, ad un punto della loro vita hanno visto una parabola discendente del loro stato spirituale. Perché? Perché sono stati lasciati e hanno permesso che venisse alimentata questa patologia nella loro vita, fino a ricoprire delle situazioni che hanno portato ad alterare la propria identità e a diventare oggetto proprio di preda del leone ruggente. Immaginiamo ad esempio il re Uzia, no? Mi viene in mente il re Uzia, un uomo il cui regno si è contraddistinto per delle riforme straordinarie, per una rinascita straordinaria. Se leggiamo la vita di quest'uomo possiamo vedere come il suo sviluppo, la sua prosperità, innanzitutto spirituale, perché si è tenuto ben attaccato ai comandamenti di Dio, si sia manifestato sotto tutti i punti di vista. Sotto il punto di vista innanzitutto di timore nei confronti del Signore, sotto il punto di vista economico, sotto il punto di vista anche ingegneristico e sotto anche il punto di vista di strategie militari. Un re di questa portata forse è difficile riscontrarlo all'interno dello scenario di quel periodo. Tuttavia lui arrivò però ad un certo punto nel quale, insuperbitosi, incomincia a perdere contatto con la realtà. E perdere contatto con la realtà che significa? Perdere contatto con quel recinto che Dio gli aveva conferito. E quando noi perdiamo e incominciamo quindi a vedere alterata la nostra identità, più di quello che in realtà noi dovremmo avere, e incominciamo a disconnetterci dalla realtà oggettiva nella quale Dio ci ha conferito, che cosa succede, fratelli? Che quella superbia lo porta a ricoprire dei ruoli che non avrebbe dovuto ricoprire. E nonostante la sollecitudine di migliaia di tantissimi sacerdoti che volevano frenarlo, lui in realtà, pensando di essere superiore, perché quel progresso forse lo aveva portato a quella superbia, e pensando quindi di essere superiore ad ogni legge spirituale, si ritroverò invece al cospetto di Dio, il quale, come abbiamo letto in Pietro, resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E sappiamo come la sua vita invece poi rimase legata ad una malattia quale la lebbra, che lo portò, diciamo così, fino alla sua morte. Quindi che cosa vediamo, fratelli? Vediamo che Pietro si raccomanda all'interno di questi consigli imperativi di identificare un primo aspetto. Cari fratelli, ricordiamoci questi. Sia nei confronti, ovviamente, nei primi versetti di questo capitolo 5, legato agli anziani, sia nella gestione di quello che è il gregge che Dio ha affidato, affinché siano esempi, come esempi e non dominatori, no? Quindi c'è un aspetto. Ma poi ci parla dei giovani rispetto agli anziani della sottomissione, e poi ci parla di una sottomissione gli uni verso gli altri. Guardate, è una completezza di ogni fascia in cui si trova un credente, perché questa patologia legata proprio all'orgoglio non conosce ministeri, non conosce specifici, diciamo così, uffici che possono, diciamo così, rappresentare un'esenzione nel cadere in questa trappola. Ma tutti, appunto, sono invischiati all'interno di quest'area particolare, e quest'area particolare diventa quindi il terreno fertile per le fauci del leone ruggente. Per rafforzare ancora questo elemento, per capire questa associazione tra il consiglio imperativo di Pietro, diretto a non maturare un atteggiamento in orgoglio, in superbia, abbinato all'immagine di Satana e del diavolo, possiamo leggere un altro passaggio che troviamo all'interno di Prima Timoteo, capitolo 3, dove ovviamente qui la tematica è diversa. Perché sta parlando di quelli che sono i requisiti per ricoprire il ruolo di anziano, però indirettamente Paolo ci dà un'informazione con la quale noi possiamo davvero riflettere, con questa associazione. E tra i requisiti, capitolo 3 di Prima Timoteo, vediamo che c'è un aspetto particolare, versetto 6. Uno dei requisiti è che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Qual è uno dei requisiti? È il fatto di non poter ricoprire un novizio della fede, un ruolo di anziano, per quanto possa avere, diciamo così, tante qualità e tanti carismi, perché Paolo guarda quello che può essere un fenomeno che può nascere all'interno della vita di questa persona. Per quanto possa essere animata da buoni sentimenti, per quanto possa essere animati da lodevoli progetti, per quanto possa essere anche equipaggiato da mirabili doni elargiti dallo Spirito, ma c'è un problema connaturale proprio all'aspetto del noviziato nella fede. Qual è? È che, non avendo conoscenza di certi meccanismi che subentrano nella vita dell'uomo, rischia di poter essere trascinato all'interno della superbia, e l'aspetto che ci interessa è il fatto che cadere nella stessa condanna inflitta al diavolo. È vero che non abbiamo quindi tante conoscenze e tanta rivelazione intorno a quello che è stato il fenomeno che ha visto poi, diciamo così, portare alla condanna del diavolo, però qui ci dà una informazione di notevole portata, Paolo. Qual è l'informazione? E che Satana è stato imputato, e l'imputabilità legata al reato commesso da Satana è strettamente connesso al tema dell'orgoglio. Allora, se è vero che il diavolo è stato condannato, possiamo dire, in maniera irreversibile sulla base del reato dell'orgoglio, che cosa potremmo affermare, fratelli? Che qualunque credente esca fuori da quello che è il recinto protettivo di Dio, perché lascia alimentare nella propria vita questo sentimento di orgoglio e di superbia, in realtà che cosa sta facendo? Sta provocando e sta trasformando la sua vita in un boccone prelibato nelle fauci del leone urgente, il quale sa subito intercettare questi meccanismi e sa come intervenire. Allora, qual è, fratelli, la soluzione di Pietro? Qual è la soluzione di Pietro? Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, perché egli vi innalzi a suo tempo. La soluzione per non restare invischiati in questo meccanismo perverso legato all'orgoglio e alla superbia trova un'unica strada, un'unica ricetta: imparare ad umiliarsi sotto la potente mano di Dio. E guardate, Pietro identifica che la strada per una vera umiliazione non è nel carattere umile che noi per natura ereditiamo. No. L'unica possibilità per poter restare ancorati in questo recinto dell'umiltà è il fatto di sapersi umiliare sotto la potente mano di Dio. Cioè, come se Pietro stesse dicendo: guardate, Dio è capace con la sua mano di potervi tenere in umiltà. E allora Dio è capace, fratelli, quando siamo oggetto di critiche, quando siamo oggetti di maldicenza, quando siamo oggetti anche di calunnia, come avveniva per questi credenti nell'Asia Minore, di sapere che Lui conosce veramente il nostro valore. E anche se noi siamo disprezzati agli occhi degli altri, questo disprezzo non deve rappresentare la strada per alimentare il nostro orgoglio, perché noi sotto quella potente mano di Dio, sapete che cosa scopriamo? Quanto siamo importanti agli occhi di Dio, e Dio pesa davvero tutti i pensieri del nostro cuore, anche a dispetto di situazioni che da un punto di vista relazionale potrebbero vederci soccombere. Quella potente mano di Dio ci insegna invece, poi inoltre, nei momenti in cui riceviamo applausi, nei momenti in cui riceviamo lodi, nei momenti in cui riceviamo pacche sulla spalla e incoraggiamento, che quella potente mano di Dio ci insegna a rimanere a volare bassi, sapendo che se manteniamo un atteggiamento nel volare bassi, non rischieremo di farci male. Perché? Perché siamo già a terra. Allora, vedete, questa potente mano di Dio è lo strumento straordinario attraverso cui noi possiamo imparare proprio questa umiltà. E ci presenta proprio l'umiltà come un vestito. Rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. E in un'epoca, fratelli, in cui si è tutti protesi verso la ricerca di un abbigliamento e di capi griffati, beh, forse l'abito dell'umiltà potrebbe apparire scomodo ai nostri occhi, eppure è l'abito che non passa mai di moda, è un abito di grande valore davanti a Dio, e non un abito, ed è un abito, fratelli, che ci permette davvero di essere salvaguardati. Allora Pietro proprio invita in questo senso i credenti a dire: se è vero che Dio resiste ai superbi, e quando Dio si trova non in nostro favore, ma resiste, noi rischiamo di diventare preda appunto di quell'onore ruggente, allora l'Apostolo Pietro ci indirizza anche verso questo tipo di percorso. Umiliatevi gli uni verso gli altri, sapendo inoltre che se ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, Egli ci innalza a suo tempo. Ed è bello, fratelli, sapere che Dio, che conosce effettivamente il nostro valore, quello che arde nel nostro cuore nei suoi confronti, a suo tempo, quindi ci insegna delle tempistiche che forse non sono quelle che noi ci aspettiamo, ci innalzerà. E questo è qualcosa che deve portarci, fratelli, a riconoscere questo bisogno. Se voi leggete anche Giacomo capitolo 4, un brano parallelo rispetto a 1 Pietro capitolo 5, vedrete come Giacomo ricorda la necessità a questi credenti che litigavano fra loro. C'erano contese, eppure pregavano il Signore. E che cosa disse Giacomo? Voi pregate, ma non ottenete. Perché? Perché voi uccidete, voi litigate, voi pregate perché spendete nei vostri piaceri. Che cosa dirà di? Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo e lui fuggirà da voi. Che bello, fratelli e sorelle. Sono due testi che sembrano quasi similari. E d'altronde Pietro e Giacomo la sapevano davvero lunga, avendo vissuto anche diverso tempo con il loro maestro e avendo visto tante situazioni sotto i loro occhi. Primo aspetto, quindi, primo consiglio imperativo è diretto al mantenimento di quello che è un'area di criticità molto importante, che è appunto l'orgoglio. Secondo, versetto 7: gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Qual è il secondo consiglio imperativo e diretto verso? La necessità di maturare, fratelli, un atteggiamento che sia vigilante su una delle situazioni forse molto spesso prese sotto gamba, e cioè l'eccesso di preoccupazione, l'eccesso di ansia, che rischia, quando sfora quei valori legittimi, di portare la vita di una persona anche qui su un terreno fertile dove si rischia di essere preda del leone ruggente. Noi, quando parliamo di preoccupazione, di ansia, spesso la cataloghiamo in quelle aree grigie, ma qui Pietro è preoccupato di stili di vita che, tarati su un modello di eccessive preoccupazioni, rischiano appunto di trasformarsi sotto le fauci del leone in un prede veramente prelibate. C'è un racconto che ricordo avevo letto qualche anno fa su uno dei fogliettini del Buonsieme, e parlava di quello che viene chiamata la linea di Plimsoll. Non so se conoscete Plimsoll, era un politico negli anni, fine anni 800, dell'Inghilterra. E un politico che combatté una battaglia molto dura in Parlamento, perché si rese conto che diverse navi andavano incontro al naufragio a suo tempo perché erano sovraccaricate di merci. E allora lui fece delle indagini e scoprì che gli armatori, per poter guadagnare di più, sovraccaricavano le navi, ok? E quindi le prime tempeste che incontravano, ovviamente, queste navi affondavano. Allora lui si batté in Parlamento e passò una legge che viene definita legge di Plimsoll, e oggi attraverso cui, ecco, si fissa un segno convenzionale sulle navi, che è la linea di galleggiamento. Ok, che c'è ancora, è ancora in vola, perché oltre quella linea non può scendere, diciamo così, la nave. onde evitare quindi questo sovraccarico. Questo che cosa ci insegna, fratelli? Che quando le nostre vite sono sovraccaricate e abbiamo, e colui che diciamo così, governa l'intero mondo, sa muovere le fila, come dicevamo anche domenica, con delle organizzazioni molto efficaci, sa benissimo che attraverso l'alimentazione delle eccessive preoccupazioni oltre i valori consentiti, sì, c'è un rischio del naufragio, in questo caso ovviamente spirituale. E per capire, fratelli, la serietà di questa problematica, addirittura, fratelli, c'è la possibilità che le persone, pur avendo contezza del messaggio del Vangelo, pur avendo compreso la portata di questo messaggio, in realtà, invischiate all'interno di una patologia spirituale di eccessive preoccupazioni, possono andare all'inferno per questo motivo. Ci credete che si può andare all'inferno per le eccessive preoccupazioni, per un sovraccarico di impegni? Marco, capitolo 4. Marco capitolo 4. Sta riprendendo Marco. Marco capitolo 4 versetto 18 ci parla di un seme che cade tra le spine e guardate che cosa ci dice la scrittura. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola. Poi gli impegni mondani, potremmo anche definirli sollecitazioni, sollecitudini, mi pare che la versione Diodati riporti questo nome, ma anche perché la terminologia è la stessa di quello che troviamo poi nel primo Pietro capitolo 5. L'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola che così rimane infruttuosa. Guardate un po', cioè persone che hanno ascoltato, udito la parola, e sul tragitto delle diverse aree di evangelizzazione che il Signore ci ha dato modo anche di poter condividere, abbiamo visto che tante persone sono arrivate ad un punto che hanno capito come stessero davvero le cose e hanno capito anche la bontà di questo messaggio. Ma essendo soggiogati e accecati dal principe di questo mondo, non hanno conservato questa parola nel loro cuore. Perché? Perché vedevano la vita cristiana come un impegno di fronte al quale non poteva essere rispettato di fronte agli altri impegni, alle sollecitazioni che erano continuamente soggetti e richiamati. Questo che cosa significa? Che si può arrivare ad uno stato, perché questa è l'opera che compie veramente quello che abbiamo definito il principe della potestà dell'aria, una tale opera di seduzione e di inganno, portando a considerare che le urgenze della vita di una persona sono più importanti della priorità assoluta, quella di accettare Cristo nella propria vita. E se è vero che questo succede per persone che poi andranno purtroppo in luogo di perdizione, Pietro prende a prestito questa problematica dicendo: guardate, imparate a gettare su di lui ogni vostra preoccupazione. Se siamo onesti, fratelli, quando le nostre vite sono sovraccaricate di impegni e di urgenze, le prime cose che noi siamo disposti a lasciare quali sono? Le cose spirituali. E questa è una strada proprio naturale, ci viene naturale. La prima cosa è mollare e disimpegnarci, perché sono stessi i fenomeni delle urgenze, la gravosità dell'urgenza che ci spinge in quel laccio e ci fa vedere che in realtà è più importante questo, ma in realtà invece, piano piano, attraverso un sistema, uno stile di vita sempre trascinato da questa seduzione, rischiamo di essere portati su quel terreno fertile. È lì una persona eccessivamente sovraccaricata di preoccupazioni e di ansie diventa preda del leone ruggente. Ecco per cui il Signore Gesù invita nel Sermone sul Monte a, diciamo così, a saper gestire gli elementi legati all'ansia. Non siate in ansietà di cose alcune, di che vestiremo, di che berremo, sapendo che il Padre ha cura di noi. Oltre perché ne va di mezzo della nostra salute emotiva e anche psichica e anche, diciamo così, fisica, in realtà è strettamente connessa ad un problema spirituale che, come ci ricorda Pietro, può essere proprio quello legato ad un sovraccarico eccessivo che ci porta, fratelli, a in quel terreno particolarmente fertile, su quel terreno particolarmente fertile, dove ecco che il leone ruggente sa come divorare le vite di coloro che non sono attenti su questo. E il termine preoccupazione è lo stesso termine, fratelli, che voi troverete, e che è lo stesso termine di Marco capitolo 4, per identificare questa realtà. Quindi, che dire, fratelli, credo che siano già due elementi, due saggi consigli che Pietro sottolinea e sul quale conviene davvero porre la nostra attenzione, sapendo che, ripeto, non sono facoltativi ma sono imperativi, e credo che valga la pena abbracciarli con tutta la nostra forza, sapendo da chi poi provengono. Provengono da un uomo che era ben coscio delle sfide spirituali e che credo che valga davvero la pena di riflettere seriamente. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Possiamo passare il tempo che rimane in preghiera, ringraziando il Signore.